Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Lieta di conoscerla, sono Miele.
Prego.
Miele è il mio nome di servizio.
S'accomodi.
Grazie.
Lei fuma?
No, grazie.
No, certo. Allora, mi dica tutto. Sono nelle sue mani. È la prima volta che muoio.
Beh, mi faccia delle domande e io cercherò di risponderle.
Bene, domande. Sarà molto doloroso?
No, nel modo più assoluto. Diciamo che se lei davvero deciderà di procedere, io le darò delle istruzioni che dovrà seguire molto attentamente. Poi le consegnerò questa sostanza, il tetracarbitone. È un barbiturico, lo dovrà assumere per via orale.
E questo è l'unico modo?
No, non è l'unico modo. In teoria c'è un'alternativa, un metodo, chiamiamolo B. Però nel suo caso è assolutamente improponibile dal momento che non vuole la mia assistenza. O mi sbaglio?
No, non si sbaglia.
Beh, vede, è un caso un po' anomalo. Perché di solito io seguo il paziente durante tutta la procedura.
No, non credo sarà necessario che ci vediamo ancora. E perché ci siamo rivolti a lei? Mio medico avrebbe potuto prescrivermene quintali di barbiturici.
Forse lei non sa che i barbiturici letali sono stati tolti dal commercio proprio per la loro pericolosità. Non sono più nel prontuario farmaceutico.
E lei come se li procura? Se li fabbrica da solo, a casa? Cos'è, un piccolo chimico?
Prendo quelli di uso veterinario.
In Svizzera?
No, io li prendo in Messico. Ma comunque sono tutte cose che non sono tenuta a dirle. Sono cose che lei può controllare tranquillo.
Ma è lei che mi ha detto di fare delle domande.
Sì, mi scusi, ha ragione.
Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Doppia sigla oggi, un buongiorno da Barbara Sorrentini, questa è Chassis, volevo ricordare Carlo Cecchi con un momento del film Miele insieme a Jasmine Trinca, il film di Valeria Golino in cui forse ricordate si parlava di eutanasia e non a caso anche ho preso questo pezzo un po' perché lui stesso a parlare di morte ci ha lasciato ieri, avete insomma la notizia l'avete già sentita e probabilmente letta sui giornali, un personaggio che ha lavorato tantissimo naturalmente in teatro, anche in cinema con Martone e come avete sentito con Valeria Golino, con Pupi Avati, insomma con molti registi, e, ha interpretato molto Edoardo, ha lavorato anche con Bertolucci, con i Living Theater, insomma una figura veramente importante per il teatro. Vi segnalo due articoli, uno sul Corriere della Sera di Maurizio Porro che lo ricorda così come caratteristica un modo di essere nello stesso tempo tragico e grottesco, dispirato e irridente. Sul manifesto Pietro Rebusi, la fondazione del Gran Teatro, i premi e il dittico Dolore sotto chiave, Sic Sic, ricorda alcuni spettacoli, 87 anni, la scomparsa del grande attore toscano, un'esistenza consacrata all'arte della recitazione. Carlo Cecchi, lo ricordo io come ospite fisso alla valigia dell'attore di Giovanna Gravina alla Maddalena, era sempre presente o con i suoi lavori o semplicemente come spettatore, tra virgolette, grande amico di Giovanna Gravina e di Gian Maria Volonté. Ho usato il tema eutanasia, parliamo della grazia tra pochissimo con Emilia Marigliano, vi invito a sentire il podcast della settimana scorsa dove abbiamo parlato di questo film con le voci raccolte a Venezia di Paolo Sorrentino, Tony Servillo e Anna Ferzetti, e adesso ne parliamo con un personaggio che probabilmente conoscete perché su Milano è anche molto conosciuta. After all the way we see, I got my hands full of machine. You could just put online, so I got some peace of mind. I can keep on crying at night. Got no more strength to keep on fighting. Shit. colonne sonore di Paolo Sorrentino sono sempre molto eloquenti, mi verrebbe dire. Qui era Cassius Tup Tup dal Divo, è un brano che spesso metto perché comunque è un bel brano, e poi quel film era abbastanza incredibile. In questo film a un certo punto compare Ghe Pequeño, ma anzi Gue Pequeño, ma con noi al telefono Milvia Marigliano, che saluto. Buongiorno Milvia.
Buongiorno, buongiorno.
Benvenuta ai nostri microfoni.
Grazie.
Milvia Marigliano è Coco Valori, immagino che già molti di voi abbiano visto il film, e tra l'altro io lascio anche i numeri se volete interloquire, 331-621-4013, se avete poi delle curiosità le rivolgiamo a Milvia. Coco Valori è un personaggio incredibile perché è forse la migliore amica o più antica amica del presidente, e riesce a coglierne gli aspetti veramente più umani e forse anche divertenti. Come è nata Coco Valori, che tra l'altro ci diceva appunto Paolo Sorrentino che è un personaggio un po' inventato perché mancavano figure femminili intorno al presidente?
Sì, ora come è nato? È nato dalla scrittura straordinaria di Paolo Sorrentino, e questo, come sapete voi, lo so anch'io, e mi dicono che quando hanno fatto la domanda, io non c'ero nella proiezione a Venezia della Stampa, hanno chiesto se si fosse, se avesse preso spunto da qualche personaggio, eccetera, mi sembra, anzi è certezza che lo abbia detto, è l'amica che io avrei voluto sempre avere, amica, no, non l'amico ma l'amica femmina. Per cui penso che sia appunto nata da un suo desiderio, da una sua fantasia, da una sua voglia di contrapporre a questo cemento armato, come lo chiamano il Presidente della Repubblica, il mio carissimo amico, una figura assolutamente, c'è la grazia nella grazia, nel senso che mi ha donato proprio un personaggio troppo, non è solo divertente, è qualcosa di più ovviamente, Coco Valori.
Sì, decisamente ci sono dei momenti esilaranti tra di voi, perché si crea una relazione anche tra attori evidentemente, no? Molto chimica.
Sì, perché a parte che appunto venendo dal teatro con Tony Servillo, io ho la fortuna di conoscerlo, pur non avendo mai lavorato insieme, ma conosciamo esattamente i nostri percorsi teatrali, per cui lui sa esattamente cosa ho fatto io negli anni, io so esattamente cosa ha fatto lui, per cui c'è sempre stata, ci mancherebbe, io per lui ma anche lui per me, una stima reciproca, e probabilmente mettendoci lì è successo questa differenza straordinaria, perché come dicevi tu è vero, lei lo accenna, hanno fatto il liceo insieme, l'hanno fatto insieme alla moglie che ormai non c'è più, per cui sono quelle amicizie profonde di divertimento e intellettuali che hanno avuto la fortuna, no, certi personaggi di appartenere. Quante volte nella storia sentiamo o presidenti o personaggi importanti e poi scopri che in quella classe, no, erano al liceo insieme a questo, cioè quando riesci a nutrirti di roba bella, non è male, no, nella vita, e si intuisce che loro hanno fatto questo liceo insieme, eccetera eccetera,
e questo è quello che permette a Coco Valori appunto di tirarne fuori veramente l'umanità, e forse sì anche un po' l'infanzia, quell'aspetto un po' bambino, quindi lo rimprovera, quindi insomma nota le cose che non funzionano, lo consiglia,
giro.
Lo prende in giro
E poi si fa beffa, io la invidio perché si fa beffa del potere, questa proprio non ha freni inibitori, no? Per cui è beata lei, però come dico spesso, questi personaggi, questa libertà femminile, questa autonomia che ha, perché si intuisce che Coco Valori vive da sola, quindi io dico sempre che si ruba un po' la famiglia del presidente, rubare in senso bello, perché si intuisce che è stata anche una grande zia per la figlia. Però questa libertà femminile un prezzo ce l'ha sempre, secondo me, perché se questa figura fosse stata maschile, no, ma queste donne così libere, un prezzo la pagano, per esempio magari una grande solitudine, no? Insomma c'è sempre il rovescio, io me la cerco di immaginare non solo per quello che ho fatto, che ho avuto la fortuna di fare, ma anche cos'è l'altra parte di della vita di Coco Valori, certo, e noi attori di teatro siamo abituati a immaginarci il personaggio anche al di là delle battute, no? Per cui mi piace pensarla che è un po' quella libertà lì.
Ecco, le, lo
le
sguardo
donne se la pagano.
Sì, infatti, lo sguardo di Coco Valori sul presidente è anche un po' sulla sua indecisione. Io ho aperto con la voce, con uno scambio tra Carlo Cecchi e Jasmine Trinca in Miele, in cui si parla appunto di eutanasia, ed è un tema che naturalmente nella Grazia è potente. E lei lo spinge un po' a prendere una decisione, perché lui è veramente in dubbio su cosa fare. Ecco, questo film, guardandolo da dentro, ma anche poi guardandolo da spettatrice, che cosa ti ha lasciato in entrambi i casi?
Beh, ma mi ha lasciato tanto, tanto veramente è riuscito a mettere insieme tante cose profonde, appunto i diritti, l'eutanasia, la decisione della Grazia e poi un fatto così privato del presidente, e questo mi ha un po' messo, come dire, un po' l'anima tranquilla rispetto agli uomini e la loro sofferenza, quando c'è un abbandono, quando c'è una mancanza. Qui l'ha messo tanto, perché quel dubbio che ha dopo 40 anni, per cui questo mi ha colpito tantissimo, no? Avvertire che l'uomo soffra tanto di questa mancanza. Di solito, no? Questo dolore forte, questi abbandoni, o per abbandono, per morti, no? Le donne si portano un'elaborazione del lutto molto profondo, molto, molto duraturo. E il fatto che abbiamo un presidente, per cui con una figura così importante, fondamentale, che abbia messo dentro anche questo amore, questo dolore, mi ha scaldato il cuore. E poi appunto è un film che tocca tante cose, e poi c'è sempre l'ironia, e non è mai banale, perché la scrittura, proprio quando mi chiedono ma come è fatto a farla, è già scritta lì, il personaggio, lui ha una musicalità all'interno delle battute, è già lì, il personaggio è scritto, come grandi, come in teatro, quando ci sono le straordinarie drammaturgie, no? Quel colore del personaggio, poi te lo fai tu ovviamente. Ho sentito in alcune interviste che lui mi dà, anche dice, pensavo che si sorridesse, ma così tanto, evidentemente c'è anche il tocco di vita. Questo mi fa tanto piacere, per cui è un film che raccoglie tanto, è tanto, c'è tanto.
Tu avevi già lavorato con Paolo Sorrentino,
sì.
Come ci sono tanti ovviamente aneddoti su Paolo Sorrentino sul set che si sentono da anni, come è stato anche il lavoro con voi due, proprio con te e Tony?
Sì, il lavoro, ripeto, io questo film ormai lo si può dire perché è dichiarato che si doveva fare 3 anni fa, per cui ho avuto 3 incontri con lui, anche se ho già lavorato in The Young Pope, in loro due. Io mi ricordo che era a Genova a fare Alda Merini, e ho avuto 3 incontri, e una volta che mi ha scelto però poi non l'ha più fatto. Penso di aver pianto per un mese circa, abbastanza, perché appunto, e poi invece, vedi, le cose poi bisogna aver pazienza, io non lo imparo mai, che poi magari tornano. Per cui il mio incontro con lui, intanto se al teatro noi siamo abituati a provare tantissimo, il cinema non è così, però ci sono gli incontri prima, per cui ci siamo incontrati per leggere alcune scene a tavolino, come si suol dire, e poi, ripeto, è stato abbastanza immediata la cosa, cioè lui sta molto attento al ritmo, al tempo, al fatto che l'attore di teatro non esageri, per cui adesso, perché mi piace il cinema, ci sono arrivata in tarda età, perché con l'età sai togliere, no? Cioè basta uno sguardo per dare gioia o dolore, cioè sulle spalle tu arrivi che hai già una vita di gioie e di dolori, com'è la vita, per cui a me piace molto adesso il cinema, perché riesco a togliere, no? A fare. Per cui è stato, non lo so, non c'è stato, è stato fluido, cioè si sapeva, lui aveva ben chiaro cosa voleva dalla scena, e questo è fondamentale. E poi lui comunque, quando entra sul set, crea una, io la chiamo una vibrazione, no? Dal ragazzo che tiene il cavo in mano al grande protagonista, per cui lui non ha bisogno di far nulla, si sente, no? Tutte le maestranze o il costumista, c'è questa, come dire, questa vibrazione, no? Per cui vuoi fare il meglio, sei lì che... Sei lì, insomma, c'è una tensione bella, alta. L'unico aneddoto che mi ha, il primo giorno, tutta bella, che ha controllato tante volte il mio look, trucco e parrucco, e mi trovava magra. e mi trovava magra, prima volta, no? Per una donna è un complimentone, e invece mi ha fatto un po' ingrassare sotto.
Tra l'altro look di Coco Valori non è una cosa così, insomma, non è indifferente. Come è stato costruito questo look? Capelli, vestiti, anche vestiti, costumi pazzeschi.
Sì, beh, com'è stato? Io non è che decidiamo noi, l'avrà deciso lui, non è che a noi ci viene a dire. Io ho fatto le prove e ho avuto tanti vestiti o gonne e lui ha controllato tantissimi. Io ero in tournée con Parenti Terribili e io andavo perché controllava quella parrucca. È stata, poi uno dice, no, perché uno vince, uno perché è scrupolosissimo e controlla, ecco, lui controlla tutto fino all'ultimo, per cui ho fatto delle prove con dei vestiti che erano già consigliati da lui e il costumista, per cui niente, mi sono trovata questo look e mi ha fatto piacere che la scena della macchina, senza spoilerare, certo, per chi non l'ha visto, certo, io ci speravo, lui era lì dentro, lo racconta anche lui, accartocciato, non ci sono stati effetti dei camera caro, tutte, era dentro accartocciato perché con la direttrice della fotografia, e io dentro di me dicevo speriamo che lo dica, e l'ha detto, togliti gli occhiali, perché per me gli era fondamentale. E tu, chi l'ha visto, può capire, no?
Caspita.
Perché, ecco,
quei gesti che uno magari pensa che siano quasi improvvisati, invece no, no, era tutto già costruito, pensato.
No, ma perché improvvisati? Con un Paolo Sorrentino non pensa.
Non esiste.
Gli è venuto lì, ovviamente, di dire, quando l'abbiamo fatta, togliteli. E io ci dentro di me, e io non sono un'attrice nata ieri, per cui il teatro, però lì ho un grande rispetto ovviamente, però io dentro, ed è lì la bella connessione, che lui ha capito per come la facevo, che avevo bisogno di avere gli occhi liberi.
Sì, è come, da come la racconti, è come se lui in quel momento fosse spettatore del film e quindi
certo,
dentro di sé
certo,
vedesse, no, lì se li devi deve togliere.
Assolutamente, brava, perché lui in un'intervista che io vedo su YouTube nelle mie notti insonne, ha detto quella scena, perché gliela rimarcano, dice ci siamo emozionati tutti, quindi
immagino,
come uno spettatore, visto? Per quello, e lì ho desiderato una cosa, ma è arrivata spontanea, per dirti, no, un piccolo aneddoto, una sciocchezza, e poi della pancia finta ho sofferto un po', va bene.
Ah, ecco, quindi l'ingrassamento è stata una pancia finta.
Sì, una panciotta finta sotto i costumi.
Beh sì, in effetti, no, beh, in realtà non si vede più di tanto, però sì, si capisce che c'è una rotondità, sì, no. Tu, Emilia, però appunto tu lavori tanto in teatro a Milano, insomma, credo che ti conoscano un po' tutti e tutti, non solo a Milano naturalmente, però insomma sei...
giriamo parecchio, poi le produzioni, e poi lunedì prendo il premio Eleonora Duse al Piccolo Teatro, sì, quindi vengo da quella storia lì e lui usa gli attori, per tornare al nostro mitico Paolo Sorrentino, li usa gli attori di teatro. E lì un po' di soddisfazione ce le prendiamo sul set, perché anche la troupe poi rimane, no? E dice, caspita, e noi diciamo, ma va, dentro di noi diciamo, ma va. E beh, insomma, ci facciamo, dai, sono anni, il teatro è bella, come diceva Edoardo De Filippo, è gelo, vuol dire che è una cosa bellissima, ma è tanta anche fatica, è tanto lavoro, è tanto studio, noi lavoriamo 8 ore al giorno per 50 giorni, stiamo su un sentimento, sia che sia drammatico o comico, delle ore su una parola, anneliamo la perfezione, cosa che non c'è mai, per cui veniamo da quel sudore.
Stai preparando qualcosa di nuovo? Cinema, anche
allora,
cinema eventualmente?
Il cinema ho girato a novembre, un'altra cosa, che è Fame d'aria, tratto dal romanzo Fame d'aria, che io devo dire onestamente non conoscevo, la storia di questo padre col figlio tanto tanto messo male, autistico, la regia di Giuseppe Bonito, che è il regista di Figli, di L'Armonia, insomma un bravissimo regista. E poi ci sarò anche in Nemesi, su Netflix, questi 6 episodi, e devo dire la verità, mi fa piacere perché sono molto diversi dalla nostra Cocco Valori, proprio non c'entrano niente come personaggi. Poi per il teatro inizio metà febbraio la tournée Il Raggio Bianco di Sergio Pierattini, che è un autore vivente, perché solitamente si fanno i titoli, no, per acchiappare più pubblico, cosa che anni fa non era così, c'è più coraggio adesso, diciamo, questo teatro che è sempre il Nazionale di Genova. Sergio Pierattini è un grandissimo, tra l'altro è una star di Radio 3, Sergio Pierattini, e scrive spesso per me con la regia di Arturo Cirillo, per cui vado in giro, una tournée, una piccola tournée, Torino, Genova, Parma, Milano al Teatro Elfo in aprile, ed è una commedia noir bellissima, l'abbiamo debuttato quest'estate al Festival di Borgo Verezzi.
Sì, poi sicuramente torneremo a parlarne. Sì, intanto sì, Milvia, sì, Marigliano, la potete vedere nel film La Grazia di Paolo Sorrentino, che so che comunque molti hanno visto, anche addirittura nelle anteprime che sono state fatte intorno,
sì,
alle feste,
esatto,
di Natale. Questa intervista la ritroverete in podcast insieme allo specialino fatto la scorsa settimana, per cui andiamo forte, che magari si supera pure Zalone.
Ma però so che siamo messi in un'ottima posizione, giusto? Io poi non controllo, però so che, sì, La Grazia è un'ottima posizione.
Sì. Senti, tu Gue Pequeno l'hai, sì, incontrato?
L'ho incontrato.
È diventata la star.
No, l'ho incontrato il giorno di Venezia. Noi siamo arrivati al pomeriggio, al mattino c'è stata appunto la proiezione della stampa, alla quale io non c'ero, perché l'ho incontrato alla proiezione della sera, della cena, e lui dopo il film, perché sai, il film non è come il teatro, noi non ci incontriamo con tutti, perché,
certo,
come diceva Diane Keaton, pace all'anima sua, in Sudafrica, dove ho fatto dei ancora, diceva: e voi di teatro, io sono abituata solo a recitare short times, piccole cose, no? Per cui prima reciti una cosa, poi dopo, cioè non c'è neanche il percorso narrativo. E quando ha visto il film, lui guai, è impazzito per me, io sono impazzita per lui, per cui voglio taggare la Marigliano, abbiamo la foto insieme, che carino. Poi io comunque non sono giovane, sono ben altro che giovane, qui ormai siamo, la vecchiaia è proprio c'è, però io seguo un po', no? Per cui gli feci i complimenti indipendentemente dal film, come lo vidi in albergo, tutto bello vestito, erano tutti carini, gli dissi: io seguo te Marrakesh, e lui mi disse: è più bravo Marrakesh? No, sei più bravo tu.
Perfetto.
Sì, c'è questo piccolo aneddoto anche con lui, sì.
Grazie Milvia.
Grazie,
Milvia Marigliano, a presto, ciao.
A prestissimo, un saluto a tutti, un abbraccio a tutti, grazie.
Ciao.
Ancora 6 mesi e torni a casa tua.
Resta il fatto che tu sei stato un grande presidente della Repubblica.
Dovrebbe sempre firmare la legge sul diritto all'eutanasia. La firmerà?
Firmare quella legge richiede un coraggio che tu non possiedi.
Se non firmo sono un torturatore. Se firmo sono un assassino.
Ti ho inviato 2 richieste di grazia.
Se concedessi questa grazia, l'opinione pubblica mi massacrerebbe.
Un momento appunto del film La Grazia, ma voi siete andati a vederlo La Grazia? Se volete potete scriverlo al 331-6214013 se lo avete visto e cosa ne pensate. Intanto a Chassis sono le 14:24 minuti, poi abbiamo un breve stacco, poi nella seconda parte torneremo anche a parlare di altro. Vi segnalo giusto qualche uscita, perché come ogni settimana vi segnaliamo alcune uscite cinematografiche. Questa.
Ho una missione.
Ok. Dimmi una cosa. Guadagni dei soldi con questa storia del ping pong?
Non ancora.
Hai un lavoro?
No.
Vabbè, dalla parola ping pong avete capito che stiamo parlando di Marty Supreme, di Josh Safdie, con Timothée Chalamet, questa sorta di eroe che vuole diventare a tutti i costi un campione di ping pong, un po' spiantato, con pochi soldi, alla ricerca di successo e di soldi che lo finanzino per fare questo sport. Gwyneth Paltrow anche nel cast, insomma questo film è in sala, credo che anche questo lo abbiate già visto, però. Insomma, ha un po' di candidature all'Oscar, ne ha 9, quindi vabbè, staremo a vedere poi cosa succederà. E parlando di Oscar, c'è anche questo.
Perché non hai voluto questo ruolo?
Voleva che lo facessi tu. Non posso lavorare con lui.
Questo è Sentimental Value di Joachim Trier, questo ha 9 candidature ai premi Oscar, ha già vinto un sacco di premi, Golden Globe, EFA, insomma tanti, Stellan Skarsgård che è il protagonista ha vinto già tutto, insieme a idem Renate Resve che è l'attrice, insomma la protagonista, sono padre e figlia, lui è un regista, lei segue un po' le sue tracce, ma c'è un rapporto irrisolto e un po' in conflitto tra di loro, e il film racconta un po' questo. E poi un'ultima segnalazione prima dello stacco.
Buongiorno.
Buongiorno.
Lei è la nuova insegnante di lettere.
Lei deve essere
il presidente.
Questo è Due cuori e due capanne di Massimiliano Bruno con Edoardo Leo e Claudia Pandolfi. Interessante rapporto tra due persone agli antipodi. Come ha raccontato proprio ieri a Propaganda lei, tra un maschilista e una femminista, diciamo proprio per banalizzare e semplificare, però un po' il senso è quello, è un modo per avvicinarsi.
Siamo diversi.
Questa è la tipica argomentazione.
Diciamo che il lavoro più grosso lo deve fare lui, il personaggio interpretato da Edoardo Leo, preside di questa scuola, lei è insegnante, però tra di loro c'è anche una relazione.
Ma non con te.
Secondo me a voi adulti andrebbe fatta l'educazione emotiva.
Io mi porto dietro mezzo secolo di pensieri sbagliati. Ho fatto solo una cosa buona. Ho guardato negli occhi.
E sulle note di Daniel Lopatin dalla Marti Supreme, dalla colonna sonora di Marti Supreme, leggo qualche vostro messaggio arrivato sul film La Grazia. Allora, Silvana che scrive: visto, bellissimo, toccante, per me il migliore di Sorrentino, grazie. Poi Gianlu scrive: sì, l'ho visto, veramente bello, Servillo sempre grandissimo. Riccardo: molto bello, dà la possibilità di elaborare i vari passaggi. Emilvia, che conosco perché ha un orto a Milano, e lei nella recitazione è bravissima. E poi Renata, oddio Renata, vediamo se ho un minuto, riesco a leggere, forse è una recensione lunghissima, comunque provo a leggerla. L'ho visto ieri, dice: mi è piaciuto molto, devo riconoscere che è quasi sempre un cinema di domande quello di Paolo Sorrentino, la grazia e la bellezza del dubbio, nonché un atteggiamento premuroso nei confronti della vita, degli affetti, delle questioni spinose, e ancora una volta Sorrentino si affida al suo attore preferito Tony Servillo per tratteggiare il crepuscolo di un uomo immobile nei ricordi e bisognoso sempre di un ulteriore periodo di riflessione. Un uomo che affida ad ogni tiro di sigaretta l'illusione di un'evasione eterna. Tony Servillo incarna con la consueta maestria questo capo di Stato verosimile ma rigorosamente inventato, uomo soprannominato da tutti Cemento Armato, giurista, autore di un manuale sul diritto penale. Vado avanti a leggere, lunghissimo ma va bene. Un uomo che quando prega si assopisce ma quando dorme non sogna più, roso dai dilemmi morali e nel dubbio di dover prendere decisioni così importanti e gravoso per la sua coscienza. E se quella domanda apparentemente semplice di chi sono i nostri giorni prevedesse una risposta pressoché scontata, esatto, brava. No, molto lunga ma molto... direi giusta, la leggevo un po', cercavo di anticiparla perché temevo che magari spoilerassi qualcosa senza accorgertene. E invece Monica scrive: la grazia per me one man show stile Il Divo ma con una vena di tristezza.
È lui.
E ora un breve stacco e torniamo subito dopo con Chassis.
Io mi rivedo in te.
Sitting in the back seat of my car with my arms around my guitar, and the rain falls from the roof of the world. Nothing around, just the trees and the ground. Bird in a tree singing his song just for me, just for me. Yeah, da-da, 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 da-da.
for so long. Seemed like my soul was dead and gone. But it's all right, I'm back in the fight. I thought my day would never come. Maybe it won't, but I'll have fun. And I'll hold tight, 'cause that way it might. Down. But I'll find out. Maybe if I shout, give me your hand, I'll give you my mind. It's a fair exchange if you're deaf, dumb, and blind. But we've sold out. Well, that's what it's all about. Ra-da-da.
E rientriamo a Chassy alle 14 e 33 minuti, stavo perdendo il conto, dalla colonna sonora di Sentimental Value, di cui abbiamo appena parlato, la Bicifre e Cannock Chase. Ora parliamo di una rassegna che si chiama Science 4, e con noi l'ideatrice Cristiana Mainardi, che saluto. Buongiorno Cristiana.
Buongiorno a tutte e tutti, buongiorno Barbara.
Ciao, tra l'altro lo diciamo, ci sentiremo presto per un tuo film che è dedicato a Mauro Pagani, Andando dove non so, Mauro Pagani, Una vita da fuggiasco, tra un po' uscirà nelle sale e avremo modo di ritornarci, anticipiamo su questo. Intanto però parliamo di un'iniziativa che parte questa sera, raccontaci tutto, scienza e cinema insieme, come lo avete con la Fondazione Veronesi. Insomma, di che cosa si tratta?
Si tratta proprio di una lunga relazione con la Fondazione Veronesi, nata più di un anno fa, dove ci siamo interrogati sulla possibilità di mischiare due ambiti apparentemente molto distanti, la scienza e il cinema, e di farlo proprio attraverso il cinema e dei momenti di approfondimento. Science 4, e anche il logo richiama un proiettore, perché questo 4 è proprio una tensione verso il pubblico, è un festival alla sua primissima edizione che mischia per l'appunto delle proiezioni con dei momenti di talk che saranno condotti da Telmo Pievani, che è filosofo della scienza e rivoluzionista e che con me ha la direzione artistica di questo festival. Partiamo stasera con un'anteprima straordinaria che era in selezione al Festival del Cinema di Venezia, che è The Last Viking di Andersen, e a seguire ci sarà un talk sulla salute mentale, di cui saranno protagonisti il professor Paolo Veronesi, che è presidente della Fondazione Umberto Veronesi, Telmo Pievani stesso, l'ospite eccezionale di stasera, che è Cristiana Capotondi, e un altro scienziato meraviglioso, che è Alberto Mantovani, che è professore emerito della Universitas Humanitas.
Poi il programma va avanti, tra l'altro ci sarà anche La Grazia di Paolo Sorrentino, abbiamo appena parlato con Milvia Marigliano, insomma siamo ritornati sul film in maniera molto, insomma in tutta la prima parte di Chassy, e insomma ci sono anche altri titoli che evidentemente sono stati scelti perché hanno un tema forte con la scienza, come La Grazia per l'eutanasia naturalmente. Gli altri film, poi fate anche qualcosa con le scuole, insomma mi sembra ricco il programma.
Sì, è una rassegna che è nel solco della tradizione di Anteo e di Fondazione Umberto Veronesi, che ha da tanto tempo un programma educativo rivolto ai più giovani e sempre attraverso il cinema, quindi in realtà lunedì, martedì e mercoledì mattina si penserà ai più piccoli e ai più giovani. Però nel frattempo domani a partire dalle 9:30 si toccheranno attraverso diversi film tantissimi temi importanti. importanti, per esempio quello legato alla maternità e alla fecondazione assistita, il diritto alla cura dei più giovani con la proiezione di Capitan Fantastic e la presenza di Edoardo Purgatori, che oltre a essere un attore, un artista straordinario, è anche padre di due bimbi piccoli. Toccheremo con Famiglia Artach il tema dell'Alzheimer, insomma della senilità, e parleremo anche di oncologia pediatrica con un film che penso tutti ricorderanno, Alabama Morro, alla presenza di Verley Beeters, l'attrice protagonista. Quindi davvero una giornata eccezionale, per poi chiudere con una presentazione della Grazia a cura di Telmo Pievani e di Marco Annoni.
Cristiana, prima di salutarci, domani per partecipare, cosa bisogna fare? So che comunque ancora c'è la possibilità di intervenire.
Assolutamente, sul sito spaziocinema.info ci sono tutte le indicazioni. È una giornata, tra l'altro, dove chi vuole potrà fare una donazione alla Fondazione Umberto Veronesi, perché non scordiamoci che poi il fine ultimo è sempre tenere viva l'attenzione sulla ricerca, di cui beneficiamo tutte e tutti, e però anche ad un prezzo del biglietto eccezionale, proprio perché il senso è poter essere il più presenti possibili su questo incrocio tra arte e scienza.
Grazie Cristiana Mainardi, quindi a stasera, e poi ci risentiremo naturalmente per il film su Mauro Pagani, che siamo tutti curiosissimi.
Grazie infinite, buon sabato, grazie.
Ciao, a presto. E ora intanto ascoltiamo una canzone che ha anche a che fare con la giovinezza, che è Forever Young degli Alphaville, che fa parte della colonna sonora di Marty Supreme, e poi ascoltiamo un'intervista dal Trieste Film Festival. Ringrazio Monica che dice: mi piacerebbe che parlassi di Mama, che è stato presentato al Trieste Film Festival e prima ancora al Festival di Cannes. Tratta un tema poco frequentato ma molto attuale e toccante, racconta di una madre che lavora all'estero e quindi lascia la famiglia, però poi a un certo punto è costretta a tornare in Polonia e insomma lì non tutto va come dovrebbe andare. Questo film è stato visto, visto anche dei premi a Varsavia, a Tallinn, a Toronto, poi appunto dicevamo Cannes, e proprio ieri è stato presentato al Trieste Film Festival. Purtroppo sono tornata prima, quindi non ero presente. Intanto Alphaville, appunto per rientrare un po' in Marty Supreme.
Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young, or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman.
Ester Ivakic, il film Eida al Trieste Film Festival. La prima curiosità è il contesto di questa storia. In quali anni è stato girato, in quali luoghi e quale contesto?
Visto film smo snimali leta 2023, smo začeli snimat.
Hanno girato nel 2023, la regione Prekmurje parla la storia di una bambina di 10 anni che si deve confrontare con, diciamo, con la morte, e questo suo confronto è stato, diciamo, programmato come una cosa che si crea nella fantasia.
Mi interessava sapere anche qualcosa sulla ricostruzione di quegli anni della Jugoslavia, che era ancora, insomma, prima unita sotto Tito, e come è stato raccontarla, dove si è documentata. So che c'è stato un libro alla base di questo film.
Ja, v bistvu film se ne dogaja samo v 70-ih, ampak tudi v 80-ih in 90-ih. V bistvu smo hoteli narediti nek ta
konkurček časovnik. Non è ambientato soltanto negli anni 70, ma anche negli anni 80 e negli anni 90, perché lei e tutta l'equipe, diciamo, non ha vissuto negli anni 70, nemmeno 80, ma negli anni 90. Così che hanno, per questo ho già prima detto che si basa sulla fantasia, anche la vita di queste bambine, di tutta la storia, è come, diciamo, una bolla speciale. E poi la scrittrice ha vissuto negli anni 70 e queste sono delle storie, la base sono delle storie autobiografiche, però lei e anche la sceneggiatrice Nika Jurman hanno un po' messo anche le loro storie, così hanno fatto una combinazione delle storie della scrittrice e le storie, così è nata poi la sceneggiatura, lavorando con la sceneggiatrice Nika Jurman. Ci hanno messo i loro ricordi, le loro storie dell'infanzia.
La protagonista Ida, come l'ha trovata?
Visto na audizione è prišlo krok 100 deklic in potem smo imeli drugi in tretji krok.
Tre audizioni, sono arrivate 100 ragazzine. Lei, Lara Maric, l'ha già notata all'inizio, però ha continuato con le audizioni perché ha voluto dare delle possibilità anche alle altre ragazzine, però alla fine è stata lei la scelta giusta. Sì.
Questo film ha già vinto molti premi, sta avendo successo. Come sta vivendo questo successo e come è arrivata al cinema? Come mai ha deciso a un certo punto di fare cinema?
Film, ja, visto tutti gli odzivi občinstva, torej hkrati tudi žirije.
Allora sì, è molto felice che il film è uscito, perché è durato parecchio, era abbastanza lunga la preparazione, prima la preparazione, poi quando hanno girato e poi la post-produzione, poi che è molto contenta perché ha delle buone reazioni sia dal pubblico che delle giurie dei festival, dato che ha vinto i premi. Tutta questa lunga preparazione, anche certe volte un po' stressante, perché insomma non sapeva se le cose vanno bene, dato che anche il primo film, che cosa succederà all'inizio, sarà un buon film, come saranno le reazioni, così che sì, è contenta.
Ja, tako da to mi je zelo veliko pomeni in je lepo dobiti kakršno koli
lepo. Allora, quando era piccola, come tutti i bambini, le bambine, guardava i film, quelli, diciamo, Lessi, le mummie, quei film, insomma, noti. Dopo che ha finito le superiori, non sapeva bene dove andare, quale facoltà, e poi gli hanno detto che esiste una scuola dove può disegni, fai dei film, e poi così è andata all'Accademia per l'Arte di Nova Gorica. E lì, insomma, quando ha iniziato gli studi, le piaceva molto questo lavorare con altra gente, come team working, e così da lì le è piaciuto sì fare il montaggio e andare sul set, tutte queste cose le ha trovato molto, si è innamorata. Ecco, innamorata di questo tipo di lavoro, sì, ecco, è qui. Ecco, questo innamorata è bello.
Ha già qualche nuovo progetto?
Sì,
è già piano piano scrive una nuova sceneggiatura e pensa di dare più tempo a questa nuova scrittura. Anche se devo dire che lei lavora molto, diciamo, anche c'è un festival di cortometraggi a Ljubljana e lei, per esempio, prepara tutti i trailer. Ne da si zelo aktivna, potem je še v bistvu kot prepara tutti questi trailer per il festival. Il festival è in agosto, FEC. E per esempio l'ultimo io ero proprio impressionato, ecco, ho visto tutti i trailer, tutte le cose che si giravano al festival sono state preparate da Esther, così che si è... non tutti i registi sono così, diciamo, attivi.
Quali sono i riferimenti cinematografici sia per questo film che in assoluto, magari i suoi preferiti?
Ho visto veliko stvari mi všeč.
La regista greca Atina. Atina. Atina Sangari? La regista greca che ha fatto Harvest. Poi David Lynch ha detto, poi le piace sia, diciamo, la fiction come l'animazione, Miyazaki, Il Signore degli Anelli. Dice che le piacciono tanti film diversi, però direbbe che forse dal subconscio arrivano tutte queste cose che poi si manifestano nel suo lavoro e nei suoi film. Perché ha fatto anche tanti film corti sperimentali. Quando fa questi corti, che ha fatto i corti sperimentali, è proprio, prosegue l'intuizione. Si siede e comincia a montare le scene e le piace questo lavoro. Insomma, è proprio, poi ho detto che forse come intuizione si sente un po', come dire, pretenzioso, però a lei piace fare montare queste scene un po' come con i Lego, come si dice, Lego.
Ed era Esther Ivakic, visto il film Ida, che ha questo titolo lunghissimo, perché non ve l'ho mai detto lungo, ma è Ida che cantava così male che persino i morti si sono alzati e si sono uniti a lei nel canto, cioè Lina Wertmüller ha fatto scuola per un titolo così lungo. La voce della traduttrice che avete sentito, che in realtà non è una traduttrice, è Nerina Kocsiancic, che dirige e presiede lo Slovenian Film Center, e lei che ha curato questa bella retrospettiva che si chiama Wild Roses, dedicata alle registe donne slovene, che tra l'altro la storia delle registe donne slovene inizia molto tardi, inizia nel 2022, quindi abbastanza tardi, comunque inizia molto tardi rispetto a quello che poi il cinema sloveno ha dato alla storia della cinematografia. Ci ascoltiamo un po' di Ederlesi in sottofondo. Qui è la banda degli Ottoni a Scoppio, il brano era, ve lo ricordate, Nel tempo dei gitani di Kusturica, ed era Goran Bregovic. Allora, mi correggo, era il 2002 naturalmente, tra l'altro un film di cui abbiamo parlato a Cult, perché è stato presentato di Maya Weiss nella retrospettiva Wild Roses, questa storia di un ragazzo tossicodipendente, la sorella che cerca di salvarlo, girato molto in stile anni 80, probabilmente ambientato anche negli anni 80, e appunto 2002. Si intitolava Varumeje, Il guardiano della frontiera, tradotto in inglese. We'll be right back. Volevo tornare sulla questione del cinemino. Probabilmente avete letto sui quotidiani, nelle pagine milanesi, della temporanea chiusura della sala cinematografica. In realtà il bar è ancora in funzione, stiamo parlando di quello in via Seneca, perché Cinenoise invece sul Naviglio sta andando alla grande. C'è un comunicato stampa perché sono state diffuse delle notizie errate. Per il momento non mi sembra ancora corrette. Comunque dice: il cinemino non è un caso di sicurezza, ma una realtà di partecipazione. L'associazione 6 Seneca sente il dovere di fare chiarezza per rispetto dei propri soci del quartiere della città di Milano. Il cinemino è un luogo sicuro e a norma. È doloroso constatare la superficialità con cui è stata trattata la notizia. Dicono: non si tratta di problemi di sicurezza né di scale inidonee. Tra l'altro, questo problema della sicurezza, mi ricordo perché lo avevamo seguito, si era già verificato tempo fa, che l'Annonaria aveva chiesto una sospensione qualche anno fa, più o meno agli inizi della loro nascita, diciamo, e loro hanno fatto tutto un lavoro per portarlo a norma. Infatti dicono: il cinemino è un luogo sicuro e a norma, questo lo ridico. Poi dice che quello che viene messo in dubbio dalla polizia Annonaria non è la sicurezza dei luoghi, ma la natura stessa della nostra esistenza. L'associazione 6 Seneca, siamo una realtà iscritta al registro unico nazionale del terzo settore, che opera tutto l'anno, insomma 365 giorni all'anno, nelle scuole e nelle piazze. La contestazione riguarda le modalità di tesseramento e la gestione associativa, un tema che ignora la nostra natura no profit. Zero scopo di lucro, ogni risorsa viene reinvestita nel progetto. Inclusione: oltre 90.000 persone in 8 anni ci hanno scelto per questo modello alternativo di cultura. Quindi il cinemino non è un locale abusivo, è una comunità. Difenderemo la correttezza del nostro operato in ogni sede, certi che la cultura dal basso non possa essere cancellata da una mancata verifica delle fonti o da un errore di narrazione. Questo appunto lo manda l'associazione 6 Seneca come comunicato. E sì, ricordiamo che le scale presenti sono state giudicate adeguate, come l'intera struttura dei vigili del fuoco nell'ultimo controllo. Anche i presidi antincendio sono stati verificati nell'ultimo controllo, con prossima revisione già fissata a febbraio. La sala è certificata ignifuga e dotata di porta rei compartimentata, e proprio la scorsa estate è stato investito per installare un sistema di allarme antincendio ancora più moderno. Quindi insomma ci tengono a precisare, e noi li abbiamo visti insomma un po' nascere e crescere, e ci interessa dare un'informazione corretta su quello che è accaduto con quello che hanno raccontato loro. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Chassis alle 14:57 minuti, che ritroverete in podcast sul sito di Radio Popolare. Cercate Chassis, fate prima, ma comunque vi compare, e vi invito ad ascoltare anche le scorse puntate, perché comunque si parla sempre di film che sono nelle sale e può essere interessante. Un saluto a tutti e a tutte da Barbara Sorrentini, ciao!